Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Ricomincio da te. Archiviata l'eliminazione in Champions, ci si interroga su meriti della Juventus. Già ora, considerando la prossima stagione, su chi meriti appunto la conferma in questa squadra in un momento di grande difficoltà. Un saluto a tutti, Alberto Mauro.
Ciao a tutti, è un piacere. Sì, ci siamo interrogati, abbiamo provato a ipotizzare un po' i promossi, bocciati,
allora,
diciamo
una
rimandati.
Doverosa. È prestissimo, sì, per ragionare sulla prossima stagione.
Però
siamo al 27 di ottobre, però visto questo momento in cui la Juventus è molto lontana rispetto alla vetta, è fuori dalla Champions League dopo 8 anni di ottavi, l'ultima volta il 2014 peraltro, portando quasi in fondo l'Europa League che poi è stata quella che si è conclusa con il Benfica, guarda un po', dal Benfica al Benfica, tutto questo è successo nel giro di 8 stagioni. Per quanto riguarda, poi legge una roba divertentissima: Barcellona e Juventus hanno, è ironico naturalmente,
se la giocheranno,
annunciano la nascita della Super Europa League.
Ci sta, perché alla fine dopo
girano anche queste cose in queste ore.
Sì.
Detto questo, a parte che la Juventus ancora deve essere certa di eventualmente
ancora deve conquistare l'Europa League,
Barcellona ce l'ha.
Esatto, Barcellona è sicura, seconda stagione consecutiva, Xavi
specialista,
è stato criticato, è un fracasso, una specie di fracasso, possiamo chiamarlo così, a Barcellona, che non erano sicuramente abituati a giocare l'Europa League per 2 anni consecutivi. La Juve deve ancora conquistare l'Europa League, è molto probabile, ma in questo momento i punti in classifica sono gli stessi del Maccabi, quindi dovrà fare meglio del Maccabi nell'ultimo turno contro il Paris Saint-Germain, non contro una squadretta, e nel caso conterà anche la differenza reti, questa è a favore della Juventus.
Particolarmente,
però insomma, è una situazione ancora tutta da definire,
ancora
nulla
da definire.
Scontato.
E intanto, a proposito, la Lazio che perde contro il Midtjylland 1-0 in casa, in Europa League, la Fiorentina in casa che perde contro il Başakşehir, sempre 1-0. Tutto in tempo reale, anche quello che ha a che fare con le women bianconere. Andremo allo stadio.
Sì, perché
0-0,
stasera giocano le women
Juventus contro Lione.
Contro il Lione, una partita di cartello. Lione, ce lo ricordiamo, è una delle grandissime favorite per la Champions, l'ha vinta diverse volte.
È la squadra probabilmente più forte d'Europa.
Probabilmente sì, le grandi campionesse giocano lì o vogliono andare a giocare lì. È anche utile per capire a che punto è arrivata questa Juve, no? All'inizio è partita con il sogno Champions, in questo momento la Champions è un obiettivo.
Certo.
Chiaramente Lione è un gradino sopra, forse due, però la Champions è un obiettivo.
È un po' la Juve di 5 anni fa,
sì,
la prima squadra di
4-5
anni
fa. Si può fare un paragone del genere, anche se sempre... Però sì.
Allora, chi terreste? Vabbè, ragazzi, chi in questo momento... Facciamo così, in questo momento la fotografia di oggi, perché da adesso fino a giugno passerà troppe cose, succederanno. Però a oggi, poi sentivo, come sempre, gli ottimi colleghi di Roma che domandando quali tre giocatori non vorreste vedere... Non vorreste vedere in campo contro il Lecce, praticamente tutti, cioè io penso il 90%, stavo ascoltando mentre arrivavo qui in radio, hanno risposto Bonucci, Alessandro Cuadrado. Quindi questo è un riferimento al momento attuale, che può valere anche per riduzione rispetto al nostro interrogativo.
Sì.
No, da chi ripartiamo? Ricomincio da te, la Juventus deve ricominciare da chi? Nonostante questo momento di difficoltà, nonostante praticamente tutta la squadra sia sotto la lente della critica, io ho provato a isolare dei nomi e sono riuscito a isolarne circa 14 di questa
14.
Squadra, che non sono pochi. Allora, intanto comunicazione in regia da parte di Albi verso Ivrosh, che intanto salutiamo, non l'abbiamo ancora fatto. Un saluto a tutti voi. Allora, io ti dico questa lista di nomi.
Vai, fai la lista.
Szczęsny tra i pali. E già ho sentito che molti starebbero ragionando anche per quanto riguarda questo momento su un dopo tech. Però tant'è. Danilo, Gatti, Bremer in difesa.
Danilo sì, Gatti ni, non lo so.
Gatti ha dimostrato comunque
di non essere assolutamente
acerbo in questo momento, ma di avere grande voglia di fare bene, ha sfiorato
anche un gol
contro il Benfica, non lo so, io lo terrei in stand by, ecco,
sì,
poi
teniamolo in stand by.
Non è che dandolo via ti vai ad arricchire,
arriva
dal Frosinone. Magari per la Juventus che verrà, Bremer l'hai preso, è l'unico giocatore grosso di peso che hai preso dal punto di vista economico, che ti varrà qualcosa anche tra qualche anno.
È un
asset, come gli dicono quelli bravi. No?
È un asset, va valorizzato però questo asset, perché sennò il rischio è quello di perderlo.
Un investimento.
Esatto, è un investimento, va va supportato anche nel campo, anche dai risultati. Chiaro che quelli non li puoi prevedere, però insomma è un giocatore su cui bisogna puntare da tutti i punti di vista. Quindi sì, su Gatti stand by, vediamo un attimo. Chiaro che essere gettato nella mischia in una partita del genere senza preavviso è complicatino,
è complicatino. Se avesse giocato almeno 3, 4, 5 partite, esatto, contro medio piccolo in campionato.
Era all'esordio in Champions in una partita del genere.
Ha fatta una col Monza male.
Sì, poi malino.
Poi con lo Spezia, se non sbaglio.
Sì, insomma,
pronti via.
Non è che ha giocato tantissimo. Poi all'esordio in Champions trovarsi questo Benfica che giocava alla grandissima in una Juve condizionata dagli infortuni e dalle assenze. Già così in una situazione disperata in cui devi vincere a tutti i costi non è il massimo, quindi difficile giudicare un giocatore in un momento così. Però vediamo, al momento al di sotto delle aspettative, vediamo come se la giocherà nelle prossime occasioni in cui avrà. Io immagino che da qui alla fine, insomma, lui ma anche magari Fagioli, Miretti, Soulé, Iling Junior avranno qualche occasione in più. E quindi sta a loro sfruttarla al meglio.
Quindi potete capire che il reparto difensivo finisce qui, e quindi ci sarebbero degli esclusi eccellenti o comunque delle grandi valutazioni per quanto riguarda Bonucci, Rugani, De Sciglio, Alexandro. Mm-hmm. E basta, fondamentalmente.
Sì, beh, diciamo che loro...
Cioè Bonucci è il capitano, però adesso in questo momento penso sia il momento più basso. Forse più basso ancora c'è la partenza verso Milano. Siamo a quel livello lì.
Sì, esatto. È difficile in questo momento fare dei ragionamenti sul non Bonucci, sì Bonucci. È un giocatore che siccome si è rivelato abbastanza fragile sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista forse di leadership. E quindi in questo momento è il capitano della Juve, ma la Juve può farne anche a meno. L'ho dimostrato nelle partite in cui non ha giocato. Non è che la Juve è colata a picco senza Bonucci. Anzi, è stato lui forse uno dei più negativi a Lisbona. Poi non è chiaramente colpa sua, però ecco, se uno doveva pensare a Bonucci come leader, capitano, punto di riferimento,
che pensa oggi?
Non lo è. Quindi difficile anche che magari possa andare via o che la Juve decida di farne a meno, però tutto è possibile, vedremo cosa succederà. Però in questo momento non è il punto di riferimento assoluto di questa Juve, come lo sono stati in passato altri capitani.
Allora, noi ci stiamo interrogando sulla rosa. Evidentemente ieri vi abbiamo anche chiesto, attraverso la solita tripartizione, le responsabilità, dove vanno di questo momento club, società, anche proprietà, oppure guida tecnica e quindi staff, allenatore, preparatore, oppure giocatori o chi li ha acquistati. In questo momento il focus è solo sui giocatori, quindi se ci rispondete Allegri out non vale, cioè nel senso non ci stiamo interrogando,
esatto,
riguardo alla guida tecnica.
Lo sappiamo il vostro pensiero su Allegri, l'abbiamo intuito, lo vediamo anche sui social, però qua è un discorso
più per il futuro, esatto. Anche neanche tanto prossimo, ecco. Allora, per quanto riguarda il centrocampo, altri nomi che potrebbero essere isolati. Beh, allora, qui non lo so, ecco, personalmente ci ho messo Locatelli, Pogba, Miretti, Fagioli, Kostic.
Mm-hmm.
Basta.
Sì, un po' poco, però effettivamente è così.
Su Rabiot, non lo so, secondo me il giocatore andrà via, perché il giocatore punterà secondo i piedi per un rinnovo al rialzo e la Juventus non glielo darà.
Sì, ci sono
saluti.
Pochi margini.
Tecnicamente oggi sarebbe da tenere Rabiot, però non lo so, mi sa che... Paredes no, in questo momento questo Paredes non serve alla Juventus, anche se io mi aspettavo un Paredes completamente diverso, ma c'è ancora un sacco di tempo per cambiare idea eventualmente. McKennie, secondo me, è uno di quei giocatori che ha mercato e verrà ceduto, però stiamo a vedere. Mm-hmm. Da questo punto di vista altri esclusi di lusso fondamentalmente non ce ne sono. Ovviamente c'è in realtà un giocatore che non è né centrocampista né difensore né attaccante, tutte e tre, e che è Juan Cuadrado, a cui scade il contratto. Io me lo aspetto in questo momento.
Vabbè,
direi
certo.
80% lontano da Torino il prossimo anno, anche di più.
Sì. Secondo me anche si sta dimostrando più in difficoltà del previsto. Probabilmente nemmeno lui si sarebbe immaginato di fare così fatica, no? Si parlava
finirebbe
di...
male questa avventura di Cuadrado, che ha dato tantissimo.
Però,
per la Juventus,
secondo me a un certo punto è legittimo da parte del giocatore, della società, interrogarsi, farsi delle domande, darsi delle risposte, dire quanti anni abbiamo, questi riusciamo ancora a garantire quel livello lì degli scorsi anni, sì no, sulla base di quello fare un ragionamento sul futuro. Non è peccato, succede un po' in tutte le aziende, è una questione anche di anzianità, è una questione di logoramento, ci sono tanti fattori che subentrano. A un certo punto, se tu ti rendi conto, vedi o percepisci che non puoi più dare lo stesso rendimento degli anni scorsi, fai devi un fare un indietro. Ragionamento diverso, fai un mezzo passo indietro, fai un passo indietro, però qualcosa deve succedere.
Il problema è che non ha un sostituto Cuadrado.
Non ha un sostituto e si continua a trascinare questa situazione in cui Cuadrado è indispensabile.
Alessandro pure.
Perché non c'è un'alternativa soprattutto. Però Cuadrado gioca male, Cuadrado viene fischiato, ma la Juve non ha alternative. È un circolo vizioso.
Pure.
Non ci esce da questo circolo vizioso, beh, esatto.
Quest'estate noi abbiamo detto, vabbè,
c'erano Pellegrini,
solo verso...
c'erano De Sciglio, non c'è più nessuno.
Sì, poi...
E gioca Alessandro.
Si parlava di Molina a destra, si parlava di Udogi a sinistra.
Udogi, tanti nomi sono stati fatti. Accostati, vicini, non vicini, ma alla fine poi sono rimasti questi e giocano Cuadrado e Alessandro. Uno è stanco e l'altro non è all'altezza. E ci sono poche alternative. Anzi, nessuna.
Kostic, secondo me, è un giocatore che da qui ripartire. Ovviamente Chiesa, che lo dico a fare.
Che te lo dico a fare?
Fagioli, Miretti pure. Pogba non l'abbiamo ancora visto. Andrà verso i 30 anni prossima stagione. È al culmine della sua carriera, nel culmine, dopo questo infortunio. Ce lo aspettiamo anche decisivo, se non altro determinante, al ritorno dal mondiale, che in bianconero credo che si scalderà appena per il mondiale, no? Poi
sì,
sentivo
sì,
degli
sì.
interessanti ragionamenti che in questo momento Pogba e Di Maria sono due giocatori presi in prestito dalla Juventus, mm-hmm. rispettivamente da Francia e Argentina. Sembra un
è
po'
vero,
questo.
Ma è vero, è così. Purtroppo ha condizionato anche oltre le aspettative sto mondiale, che già è un casino. È un mondiale a Natale o poco prima di Natale. Mai stato, c'è un motivo,
e mai più penso, non lo so,
mai più ci sarà,
si può dirlo.
Abbiamo dovuto fare questo piacere al Qatar, va benissimo, però ha scombussolato completamente tutti i piani
in campo a Ferragosto, non ce lo dimentichiamo mai.
In realtà della
eravamo
Juve,
qua a Ferragosto,
in realtà della Juve, perché se tu pensi al Napoli, che comunque giocatori che andranno al mondiale ne ha e ne ha tanti, e se tu pensi al Napoli non ha scombussolato un granché, no?
Il Napoli sei in testa.
Appunto, però la Juve
ha scombussolato integralmente il calcio europeo.
Sì, quello sì, però come mai il Napoli non ne risente? La Juve così tanto?
Secondo me perché in questo momento la Juventus ne risentirebbe anche con un calendario sì, tradizionale.
Quello è vero,
probabilmente.
Quello è vero, è una scusa. Però ci sono due giocatori chiave come Di Maria e Pogba che... e lampante stiano facendo dei ragionamenti
e poi tu hai fatto delle scommesse su dei giocatori
sì.
che hanno pensato in proiezione del mondiale solo esclusivamente perché arrivavano da due stagioni rispettivamente una e l'altra dei due giocatori piene di acciacchi. Il reparto offensivo ovviamente in attesa di Chiesa, Vlahovic direi che non si discute al netto del periodo di forte appannamento che sta vivendo. Sulle ci ho messo dentro Milik perché penso che sia un pezzo del mercato da premiare in questo momento. Eiling Junior, perché in questo momento fa parte delle rotazioni e si intravede qualcosa di ottimo su questo giocatore. E il resto, insomma, quindi fate voi ragionamenti sugli esclusi esatto. possibili, no? Quindi Ken, grande punto di domanda. Di Maria, mi sa che il punto di domanda ce l'ha già messo lui in primis. Poi, tra l'altro, adesso sono arrivate delle belle dichiarazioni da parte dell'argentino a mezzo social mm-hmm. per quanto riguarda insomma questa intervista che è stata rispolverata, ripescata, che ha a che fare con la sua volontà molto lontana nel tempo di aver dichiarato di voler concludere un giorno la sua carriera al Rosario Central, insomma,
sì,
quasi,
sì, sì.
quasi ripescata d'arte.
C'è anche insomma in quella situazione bisogna un attimo cercare con furbizia di filtrare un pochino le informazioni che escono o sono in uscita o sono, cioè non è che lui l'ha detto dopo l'ultima partita di Champions, però sembra quasi una ricostruzione ad arte, cioè la Juve è uscita dalla Champions, dopo un quarto d'ora è uscita la dichiarazione di Maria, me ne torna a Rosario Central. Bisogna un attimo fare dei ragionamenti, non è andata proprio così, però...
Diciamo che chi l'ha fatta uscire non vuole proprio bene la Juventus.
Probabilmente
così,
no.
A occhio.
C'è stata anche la replica di Di Maria su Instagram, no? In cui...
La leggiamo?
Leggiamola, perché secondo me vale la pena.
Non sono abituato a dare spiegazioni quando leggo queste bugie, ma ora è il momento di darle. Non so chi si sia inventato queste voci, il fatto che io parta a gennaio, le mie dichiarazioni che avete letto e sentito, dove dico che andrò in pensione al Rosario Central, il club da cui sono partito, sono recenti, ma sono dichiarazioni che ho fatto dal giorno in cui sono arrivato per la prima volta a giocare qui in Europa nel 2007. Mm-hmm. Quindi sono
recenti, ma neanche troppo recenti, no?
Ok. che ho fatto dal giorno, no, aspetta, sono dichiarazioni recenti, ma che lui fatte dal giorno, penso voglia dire, sono cose che dico dal 2007, nulla di nuovo.
Sì, 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 che l'ha sempre detto, come Tevez l'ha sempre detto che doveva tornare. Esatto, esatto, sì, sì.
Quello. Ciò non significa che io che voglia partire oggi, né partirò a gennaio, per favore smettete di inventare notizie. Sono molto felice in questo grande club, molto felice in questa città, Torino, e quando sarò di nuovo in forma darò alla squadra il meglio di me, come ho sempre fatto quando ho giocato qui e in tutte le altre squadre dove sono stato. Amo giocare a calcio, non mi piace guardare le partite da casa, lo immaginiamo, mi piace
a
giocarle,
nessuno piace.
Quindi per favore non credete a tutto quello che leggete, perché non aiuta, offusca solo il mio nome e il club, e il nome del club. Grazie mille, fino alla fine, cuori bianconeri. E poi lo stesso messaggio in lingua spagnola. Ecco, finalmente insomma, si vede una presa di posizione forte da parte del giocatore, che magari in un'intervista ha ribadito quanto detto in passato.
Certo.
Insomma, un giorno voglio andare a chiudere la carriera lì, ma lo sapevamo benissimo, ed è il motivo per cui il giocatore ha firmato la scorsa estate un contratto annuale con un arrivederci poi a giugno del 2023 per capire se continuare o se partire, andare a chiudere la carriera in Argentina, tutto questo dopo il mondiale, tant'è. Su Di Maria però in questo momento diciamo che non possiamo fare un ragionamento troppo futuribile, proprio in virtù di tutte quelle cose che stanno accadendo, anche
chiaro, del
rendimento di un giocatore che al momento è fermo per infortunio. Tant'è, poi c'è Fagioli, abbiamo messo dentro i Miretti, i Fagioli, questi e i Solé, tre giocatori che sono
arrivati. Giocatori come Solé e Fagioli, che sicuramente qualità ne hanno, vengono buttati nella mischia un po' così, un po' quando tanto ormai la partita è andata, perché sarebbe stato bello. Poi bisogna ragionare, chiaro, ci sono infortuni, ci sono rotazioni da fare, ci sono altri giocatori che probabilmente sono più avanti nelle gerarchie, senza probabilmente. Però ogni tanto buttare dentro un Solé, un Fagioli, non solo quando tanto ormai la partita è andata, tanto è.
Giusto.
In altre situazioni, in altri contesti.
Ho detto ieri, possibile sul 4-1,
si può,
capace, 4-1,
tutto, esatto, si può in altre situazioni provarlo. Lo butti dentro Fagioli al 70esimo, in 20 minuti ti fa vedere qualcosa o non ti fa vedere niente, o sbaglia tutto o fa cose benissimo, cioè, però lo puoi valutare in modo diverso. Ti dico anche la mia, cioè Ealing Junior, l'ira di Dio, è un giocatore che è entrato in campo in una partita fortemente condizionata con gli avversari che ormai erano tranquilli, quindi
lo scorso anno con Ache, ricordi qualcosa del genere?
Sì, esatto, ha fatto grandi cose Ealing Junior, ma mi piacerebbe valutarlo in un contesto diverso.
Dal primo minuto, con una squadra magari diversa, chiusa, che non vince 4-1.
La mia è che se Ealing Junior avesse giocato dal primo minuto, sorpresa, incredibile, secondo me non avrebbe avuto lo stesso impatto, perché è decisamente più facile entrare in una situazione compromessa in cui è evidente che gli avversari non stiano più giocando con la bava alla bocca, cosa che ha fatto invece il Benfica nel primo tempo. Tutto qua. Sono contento che sia sbocciato in Junior, ma andiamoci piano non
certo.
Sarà il nuovo Pogba.
Presto per dirlo.
È molto presto, dovrà fare altri tipi di partite e altre prestazioni con altri avversari per capirlo.
Allora, poi dice Daniel da Tenerife, della difesa attuale è facile sapere chi tenere: Bremer, Danilo, Gatti, basta, dice. Sentiamoci qualcosa, ci sono diversi vocali. Ivrosh in regia è pronto, sentiamo.
Buonasera signori.
Buonasera.
Cristian da Campobasso.
Ciao Cristian.
Il giudice sportivo ha appena chiesto gli atti alla procura di Torino. L'inchiesta sportiva si riaprirà. Di conseguenza signori, prepariamoci, perché questi 10 anni sono stati belli, vittoriosi, ma comunque come sempre diamo fastidio a tutti. Poi sbagliano ancora e ancora e ancora, non ce la facciamo più noi tifosi a sopportare tutto.
Va bene, ok.
Ci sentiamo ladri quando il sottoscritto si alza la mattina e va a lavorare per portare il pane alla sua famiglia.
Sì,
noi non ce la facciamo.
Va bene,
più.
Ok. Non c'è, in questo momento penso che tu sia la persona giusta a cui chiedere qualcosa in merito agli sviluppi per quanto riguarda l'annosa vicenda plusvalenze Albi. Poi insomma è un tema parallelo di cui ci siamo occupati anche nel corso degli ultimi giorni,
esatto.
Ovviamente da lunedì in poi, da quando si è ritornati a parlare di questo in virtù di una chiusura delle indagini da parte della giustizia ordinaria. Vedremo se insomma adesso ci sarà anche un secondo capitolo per quanto riguarda quella sportiva. Il nostro
c'è una novità, cioè okay. oggi si è iniziato a muoversi la giustizia sportiva. Il procuratore Chinè ha chiesto i fascicoli ai PM che hanno indagato, che hanno chiuso l'indagine. Cosa ha chiesto Chinè? Ha chiesto le novità, le cose nuove che non erano emerse rispetto a prima, quindi le nuove intercettazioni, le motivazioni che hanno portato poi a fare alla richiesta dei PM di arresto per il presidente Andrea Agnelli, respinto dal GIP Ludovico Morello.
Domiciliari.
Dei domiciliari, esatto. E quindi evidentemente ci sarà una nuova costola, no? Anche da parte della giustizia sportiva, che acquisirà i fascicoli, li sta acquisendo in queste ore, probabilmente domani avrà tutto nelle sue mani, farà la sua inchiesta parallela e poi vedremo cosa succederà. Attenzione, perché potrebbero esserci anche conseguenze, io mi auguro di no, ma giusto per farla breve, la questione è regolata dall'articolo 31 della giustizia sportiva. Nel caso di primo comma, che è quello meno pesante, diciamo, la Juve rischia un'ammenda o una diffida. Nel caso in cui dovessero esserci gli estremi per il secondo comma, che senza entrare nei dettagli è un pochino più pesante, allora lì si potrebbe incorrere in sanzioni anche dal punto di vista di penalizzazione.
Si parla delle possibili interventi anche volti ad avere le carte in regola, diciamo così, per l'iscrizione al campionato.
Esatto, esatto, quella è la seconda. Nel 2018 il Chievo è stato penalizzato, esatto, proprio per questo motivo. Adesso è chiaramente prematuro per fare dei discorsi del genere, noi limitiamoci a dare le notizie, a seguire la cronaca. La cronaca dice che in questo momento la giustizia sportiva ha acquisito, sta acquisendo i fascicoli per poi valutare, per poi fare le sue indagini e arrivare a una conclusione. Però è una situazione molto delicata da diversi punti di vista, tale per cui il presidente della Juventus questa mattina ha radunato tutti i dipendenti Juventus, comprese Allegri, Cherubini, compresi gli allenatori delle giovanili, li ha radunati alla Continassa per un discorso in cui da un lato ha rassicurato, dall'altro ha cercato di fare il punto della situazione dettando la linea della società in un momento complicato da tutti i punti di vista, quello sportivo e anche quello
ti giri.
Giudiziario, esatto.
Detto questo, siamo l'attenta procura di Torino, quasi zelante a tratti.
Molto zelante,
Voglio dire, insomma, l'occhio vigile sulle vicende, probabilmente a buona ragione, stiamo a vedere. C'è la presunzione di innocenza sempre, comunque, sia dal punto di vista, esatto, sportivo che dal punto di vista dal punto di vista, insomma, della giustizia ordinaria. Andiamo in regia e sentiamo qualcosa.
Ciao, Peppe da Salerno.
Peppe,
secondo voi, cambiando Allegri con Inzaghi, ad oggi Inter e Juve che posizione occuperebbero?
Tu sei un furbacchione, perché questo messaggio l'ho già sentito
io,
questo
messaggio.
Tu fai inoltre
Inzaghi invece sarebbe
se l'hai registrato,
la posizione
poi
di adesso è fuori da tutto.
Lo stesso idea.
È un problema di rossi. Ciao.
Va bene, ne parleremo dopo.
Ciao ragazzi, sono Valerio.
Sì.
A me invece Gatti non è dispiaciuto per nulla, considerato quello
guarda
che ha giocato.
Guarda un po'.
È considerato che gioca di fianco a un parracarro vivente, alias Leonardo Bonucci, che in questo momento è impresentabile. E poi ricorda un pochino il primo Chiellini, che andava a fare l'uno contro uno in tutte le parti del campo e lasciava voragini. Questo forse non ce lo dobbiamo dimenticare.
Chiaro, Gatti.
Torno a battere su Vlahovic.
Sì.
Questo ragazzo si è involuto dal punto di vista atletico e fisico. Ce lo recuperano tutti. In velocità non riesce più ad andare via nessuno. Non salta più l'uomo. Il controllo di palla in traffico è sempre in difficoltà. Io lo vedo anche poco agile, poco sciolto, poco fluido. Ma secondo me c'è di problemi e sto ragazzo va recuperato. Dai.
Sì, allora, Gatti ha fondamentalmente fatto un grande errore, poi ha provato a rimediare come ha potuto. La partita è certamente insufficiente, però è uno di quei giocatori che secondo me si è visto ancora poco. Cioè, aspetterei a bollarlo come non da Juventus. Cioè, è un giocatore che io terrei in stand-by, considerando il prossimo anno. Poi che la partita sia stata positiva, forse magari un gol avrebbe potuto portare una valutazione globalmente migliore, però certamente, certo, non lo è stata. Su Vlahovic che ci sia un'involuzione, insomma, è sotto gli occhi di tutti, nonostante i numeri comunque raccontino di un giocatore che è l'unico che segna in bianco-nero. Allora, poi Luca da Miami.
Bella Miami.
Per tappare la falla a Ronaldo si sono inventati delle belle mandracate, va bene, ma adesso speriamo che non possano dimostrarlo, ma se c'è tanto fumo qualcosa si è bruciato, attenzione. Metafore interessanti da parte del nostro amico. Ci fermiamo un attimo, torniamo dopo il notiziario, dopo.
Terzo tempo.
Ritorniamo insieme, sempre in diretta alle 19:35 minuti, stiamo parlando impotenza della Juventus che verrà, considerando ovviamente l'eliminazione in Champions League contro il Benfica, quanto di buono visto poco nel corso di questo avvio stagionale tanto complesso e complicato e anche inatteso rispetto a un mercato, insomma, da tutti giudicato eccellente, no? Nel corso del mese, insomma, nel mese di settembre, quando abbiamo cominciato a fare le valutazioni sia sulla stagione sia anche sull'impatto delle trattative e quindi degli affari chiusi dalla Juventus in chiave mercato, considerando poi il rendimento in campo. Non sono d'accordo, l'entrata dei giovani a Lisbona ha cambiato la partita indipendentemente dal 4-1, tant'è che abbiamo sfiorato il pareggio per due volte. Sono sicuro che il tecnico del Benfica abbia strigliato i suoi a fine partita, perché hanno rischiato tantissimo, almeno due dei nostri su tre vanno messi fin dall'inizio, altro che Bonucci e Cuadrado. Bonucci deve riposare per qualche mese, Cuadrado può fare l'ultima mezz'ora. Mario da San Benedetto ci dice questo. E poi, allora sì, poi Paolo da Barcellona ci fa i complimenti per la competenza, però poi si scusa, grazie, ma non ti preoccupare. Dice, mi piacerebbe sapere cosa ne pensiate sul mio pensiero un po' lungo. Proviamo ad andare ad ascoltarlo il tuo pensiero. Allora, intanto c'è un po' di roba da sentire. Ivo Rossi in regia è pronto, sentiamo.
Buonasera, sono Beppe da Brescia.
Beppe,
per quanto
ciao.
Riguarda coloro che il prossimo anno non vorrei vedere, sono Cuadrado, Bonucci, Alessandro, De Sciglio, Rabiot,
sì,
McKennie.
Di che pause?
E Ken.
Nomi qua, studiati.
E Rugani, che è un altro pensionato d'oro. Non sono assolutamente giocatori da Juve.
E quindi la lista è lunga e nutrita di nomi. E tra poco il nostro primo ospite della puntata, vi stiamo chiedendo da chi ripartire, considerando questa Juventus o come ha fatto il nostro amico, chi non considerare anche per magari una terza rivoluzione che potrà avere a che fare con la prossima estate. Stiamo a vedere, perché se ne parla da questo punto di vista, questa stagione farà tutta la differenza del mondo. Ecco, è il primo anno, sì, dopo 8 che la Juventus non si qualifica in Champions League agli ottavi di finale, che fa tutta la differenza del mondo, soprattutto considerando l'aspetto economico di questa
diciamo
stagione
che
così complicata.
Una trentina di milioni sono sfumati, media è 30 milioni, perché poi dipende da dove arrivi. Se arrivi agli ottavi, ai quarti, semifinale, finale, ballano altri o meno soldi. Quindi diciamo che facendo una media ponderata si sta sui 30 milioni, che sono tanti, sono abbastanza. In parte potrebbero essere compensati, ma solo in parte, dall'Europa League. È chiaro che se la Juventus non dovesse qualificarsi nemmeno per l'Europa League sarebbe un fallimento totale, e lì secondo me potrebbero arrivare anche dei provvedimenti, non dico immediati, ma per Massimiliano Allegri durante la pausa dei mondiali. E in quel momento si farà un primo bilancio da parte della società, della dirigenza. Nel caso in cui in quel momento lì si arrivi anche senza Europa League, non so, diventa difficile salvare l'allenatore. Poi le dinamiche sono diverse, pesa anche il fattore contrattuale, pesa anche il fattore eventuali alternative. Però secondo me una di quelle discriminanti era la qualificazione in Champions,
che
non c'è
che
stata,
non,
vedremo cosa succede in Europa League.
È un tecnico, un allenatore, è stato un preparatore, è stato anche un allenatore della Juventus, Giancarlo Corradini. Buonasera mister, grazie di essere qui.
Benvenuto, buonasera.
Buonasera a tutti voi.
Conosce bene il mondo Juventus,
eh sì, eh sì.
Conosce bene la parte anche atletica. Ecco, magari un giudizio, possiamo partire da questo. Una squadra in grande difficoltà, il momento più difficile rispetto agli ultimi 11 anni alla presidenza di Andrea Agnelli. Come si sente di giudicare questo momento, anche e soprattutto in virtù di quanto visto in Europa con un'eliminazione che non arrivava da 8 anni?
Ci sono due modi di vedere la situazione, secondo me. Uno positivo o negativo. Quello,
sì,
positivo è che sicuramente la Juve non ha giocato fino ad ora con tutti quei giocatori che riempiono la propria rosa, quindi con dei giocatori importanti, quindi un piccolo alibi potrebbe esserci. E per quanto invece riguarda il contrario, sicuramente non ci si aspettava un rendimento così basso sia in campionato che anche in Champions.
E chiedo, con un Pogba rientrante, in grado di fare la differenza, con un Chiesa in più, con un Di Maria al meglio, mettendoci dentro i giovani che stanno facendo bene anche in maniera insospettabile, questa Juventus potrà sensibilmente cambiare la propria stagione da gennaio in poi?
Sì, sono convinto che i giocatori che in questo momento non stanno giocando o hanno giocato meno sono giocatori di livello importante. Rimane qualche dubbio per quanto riguarda secondo me la difesa. La difesa, secondo il mio giudizio, sì, si è molto indebolita. Perché primo non ci si può aspettare da Gatti, che viene da una categoria molto bassa, subito dei risultati importanti, e la mancanza di De Ligt secondo me si fa sentire, e lo stop e Brehme che è stato preso dal Torino, secondo me un po' di tempo per ambientarsi quando arrivi a giocare in una grossa società come la Juve ci vuole. Secondo me la critica più grossa che io posso fare è che secondo il mio giudizio la Juve aveva tre dei difensori più forti in Europa, che erano Romero, Demiral e De Ligt. Io non ho capito il motivo delle scelte che sono state fatte, senza togliere nulla al grande apporto che ha dato sempre Bonucci, sapendo che Chiellini era a fine carriera, e avere tre difensori importanti come quelli avrebbe sicuramente dato una garanzia in più alla Juve, che in questo momento penso che abbia recuperato il margine che gli mancava in fase offensiva, ma è peggiorato molto in fase difensiva.
Chiellini, che lei ha allenato, tra l'altro, uno dei giocatori che conosce
io
meglio.
Quando eravamo alla Juve, sia con Capello che con Lippi e Deschamps, è stato uno dei nostri giocatori. Poi io addirittura lo vidi in prova nei primi anni del settore giovanile della Juve nel 99, che lui giocava già in Serie C, venne in prova con la mia squadra di allievi perché era un 84 e giocava terzino sinistro, molto, molto ruvido, però già di aspetto fisico importante, un giocatore che faceva la differenza, ma allora il Livorno voleva €1 milione e noi non lo comprammo, poi lo compravamo dopo più soldi, però certo non si può acquistare tutti i giovani che si vedono a cifre così importanti, perché diciamoci la verità, a livello tecnico era abbastanza limitato in quel momento.
Ed è cresciuto anche grazie a quella Juventus.
Sì, certo. Beh, insomma, lui è cresciuto anche nel momento in cui è stato messo nel ruolo di centrale. Certo. I primi anni ha fatto fatica perché non era abituato, poi invece si è espresso a livello mondiale come uno dei difensori più forti sul pianeta.
Manca tantissimo. Cosa ne pensa dal punto di vista tecnico, appunto, qualcosa già detto, di Federico Gatti e da Juventus anche in prospettiva?
Ma secondo me ha dimostrato di poter meritare, anche perché poi ripeto, la strada per un difensore è molto più facile che la strada di un attaccante che arriva secondo me da una serie di dilettantistica. Anche lui poveretto, arrivi da una categoria così bassa, ti trovi nella Juventus, ragazzi, giocare nella Juventus non è una cosa così immediata, riuscire a esprimersi, anche perché hai 100 anni di storia di gente che ha visto giocatori di livello mondiale, quindi fai i paragoni e quando arrivano lì questi ragazzi trovano un po' di difficoltà, però certo in una rosa della Juventus un Gatti ci può stare.
Io invece le chiedo, lei ha conosciuto Chiellini, lo ha visto crescere, lo ha visto diventare leader, capitano di questa Juve. In questo momento la Juve ha un problema di leadership, di giocatori di personalità, forse troppo pochi, di vecchia guardia che è venuta meno. Cioè, secondo lei questo è uno dei problemi che può portare a dei risultati del genere?
Certo, può essere una delle cause, sicuramente, perché Chiellini, al di là di tutto, è un giocatore che oltre ad avere una leadership molto forte sul piano dell'impostazione del gioco non è mai stato così valorizzato come invece noi addetti del lavoro notavamo, che ogni volta che la Juve impostava la palla c'aveva sempre di più Chiellini che altri giocatori, perché lui aveva questa personalità di dare dei tempi nonostante non avesse una tecnica sovraffina, ma capiva quando era il momento di creare superiorità, quando era il momento di dare una mano alla fase offensiva, e interpretare questo ruolo in una maniera importantissima.
In molti, allora adesso chiaramente si parla di futuro, non si sa quanto prossimo, considerando che Allegri è confermato sulla panchina, e questa domanda non vuole allontanare questo status quo delle cose, però tant'è, lei conosce molto bene Deschamps, molti pensano all'attuale commissario tecnico come un possibile futuro allenatore della Juventus, lei ce lo vedrebbe bene in questa Juve un giorno?
Beh, insomma, un allenatore che ha vinto campionati, Coppa del Mondo, penso anche a Coppa Euro e campionato europeo anche, credo, no? Deschamps, no, sì, non, questo no, non me lo ricordo. Insomma, io ci ho lavorato e posso dirti che è un allenatore di livello altissimo. Insomma, quegli allenatori con cui ho lavorato io alla Juve sono tutti Capello, Lippi, lo stesso Didier, hanno allenato squadre importanti, hanno vinto campionati del mondo, quindi senza togliere nulla da Allegri, che ha vinto 5 scudetti, tutto quanto, anche Deschamps è un allenatore che potrebbe fare bene.
A parte che il palmarès di Deschamps è talmente lungo che ci si Vasto. Perde.
Anche quello no, juventino da giocatore.
Io ricordo col Marsiglia, ricordo il campionato del mondo, ricordo il campionato con la Juve, poi ha vinto anche delle coppe. Insomma, Didier, nonostante poi sia stato fermo qualche anno, però insomma non si discute, sono allenatori vincenti.
Naturalmente.
Come Allegri, d'altronde.
Sì, gli manca l'Europa, ha vinto la Nations League e soprattutto ha vinto il Mondiale, quello del 2018 in Russia.
Questo è importante abbastanza,
Io invece le chiedo, mettono quasi tutti in discussione Allegri, in primis i tifosi, secondo lei c'è una componente e quanto in percentuale incide Allegri in questa situazione? È stato lui che ha portato la Juve a 2 finali di Champions, 5 scudetti, ma quanto incide lui su questa Juve che invece non riesce ad andare oltre i gironi ed è ottava in campionato?
Ma l'unica critica che posso appuntare in questo momento alla squadra è che sicuramente sul piano fisico non è una squadra brillante, non è una squadra forte sulla corsa, però da un lato il centrocampo della Juventus è un centrocampo un po' particolare, dove non ci sono giocatori molto aggressivi, di grande passo, ma giocatori con caratteristiche molto diverse. Quindi lì bisognerebbe veramente essere dentro alla squadra, lavorare tutti i giorni con la squadra per dare un giudizio corretto. Io quello che vedo molte volte, noto che sul piano del ritmo la Juve soffre sempre.
Sì.
Quindi non so se sia un discorso di preparazione. Ripeto, a livello di centrocampo, che è il punto nevralgico della squadra, vedo dei giocatori con un passo molto... senza cambiamenti di passo, cioè non hanno rapidità, non vanno ad aggredire, adeguano molto le situazioni, e questo in un calcio moderno è un po' un handicap.
Ultima, mister, ovviamente ha già detto che non sa come spiegarselo, al netto del fatto che per farlo bisognerebbe vivere la squadra quotidianamente. Quella Juventus lì, le sue Juventus, era abitudine fare il ritiro preestivo, cosa che adesso nel calcio contemporaneo si fa sempre meno. Cioè, potrebbe essere anche quello il fatto che, però, il fatto che ormai tutti i grandi club non fanno più il ritiro. Però insomma, lei come si spiega questo rendimento da fuori della Juventus dal punto di vista atletico?
Non saprei dirlo, queste sono questioni talmente chissà. Sicuramente Allegri se ne sarà accorto anche lui, ripeto, può darsi che ci sono dei giocatori che... È certo che un Rabiot non è un rapido, l'americano non è un rapido, Locatelli non è un rapido, sono giocatori di passo.
Sì.
Forse queste caratteristiche, quando incominciano a essercene tanti di questi giocatori, incomincia ad avere un po' più di difficoltà la squadra. Ecco, questo, ripeto, è un giudizio puramente tecnico. Poi... se fossi a lavorare con Allegri potrei dire la mia. Io vedo le partite e quando vedi che le squadre avversarie vanno sempre più forte, più pippanti, ti fai delle domande, però rimane sempre una critica costruttiva, certo, non una critica di giudizio negativo nei confronti di chi fa il preparatore o dell'allenatore. Dai un'occhiata e guardi quale potrebbe essere la causa. Anche se, ripeto, secondo me la principale è che se fin dall'inizio dell'anno i giocatori più importanti non sono stati utilizzati, o come De Maria, chiaro, appena giocato si è fatto male, e questa alla lunga è un deficit grande.
Mister, qual è il giocatore più rapido che ha allenato lei nella sua carriera?
Beh, io più rapido. Io ho giocato da calciatore, quindi io marcavo gli attaccanti.
Che ha affrontato, ecco.
Io mi marcavo Gullit, io mi ricordo che mi trascinavo dietro con la maglietta, perché lui era un quattrocentista, non è un calciatore normale.
Però quando lo incontravo Gullit
era un disastro umano.
Rapido e potente. Sia rapido che potente in progressione.
Sì, potente. Poi quando giocava a centravanti riuscivo anche a marcarlo bene, infatti mi ero anche ritagliato la nomea di ferma Gullit. Però
che non è poco.
Non è poco, una volta l'ho marcato che giocava mezza punta, mi ha rovinato, cioè sono uscito dalla panchina, anche perché lui aveva delle gambe che sì. Io non avevo.
Mi ricordo, però lei aveva avuto un compagno di squadra come Maradona, se non vado errato, no?
Ma anche quello quando stava bene in allenamento
era un matto.
Sì, lui è un rapidissimo anche
sì,
lui.
Sì, sì. Tutta gente così, non mi a caso.
Sì, insomma,
certo che Gullit e Maradona, che tra l'altro avevano inscenato un duello per uno scudetto, mi ricordo. Poi c'è stato lo scudetto proprio del Napoli, e lì qualcosa di clamoroso nell'89.
Sì, io ho vinto quello del 90, avevano rubato quello dell'88, Gullit al Napoli.
Sì,
io non c'ero, ma insomma erano giocatori, sai, una volta c'erano tre stranieri per squadra.
Sì, è vero, devi sceglierli bene gli stranieri, non potevi prendere gente un po' a caso.
Perché erano tre, erano solo quelli, quindi se tu vai a vedere ogni anno le squadre, i tre stranieri che avevano...
Sì, Gullit, veramente... Rijkaard e Van Basten, se non
tre olandesi.
Così.
Careca, Lemau, Maradona.
Così.
Insomma,
niente male, in quegli anni. Niente male.
Sì.
Mister, grazie davvero.
È stato un piacere, Giancarlo mister. Corradini, grazie.
Ferma Gullit ai nostri microfoni.
Grazie a voi e un bocca al lupo a tutti.
A presto e buona serata.
A presto, grazie davvero. Grazie, Giancarlo Corradini, anche alla guida della Juventus per molti anni, come vice, come preparatore atletico, e anche ad interim, ti ricordi, nel post Deschamps, gli fu data la squadra proprio per concludere il campionato
per
di
chiudere. B. Il momento in cui Deschamps abbandonò, si stava parlando di... già dell'anno successivo, progetti, mercato, eccetera, e un po' sorpresa Deschamps lasciò la Juventus, e mi ricordo, sì, Corradini, a chiudere quel campionato in carrozza.
2007, sì.
In carrozza, diciamo. Abbastanza
esatto. Ci sono tantissimi messaggi da leggere. Allora, per quanto riguarda l'intervento di Corradini, è piaciuto. Valerio ringrazia e dice, considerazione sua.
È piaciuto anche a noi.
La preparazione atletica completamente cannata quest'anno da parte della Juventus. Poi, ragazzi, molti indicano nella rosa scarsa i problemi. Io non credo l'Empoli con una rosa modesta ci palleggia in faccia. Addirittura Davide da Roccasecca.
Quello è vero, cioè, l'Empoli a livello fisico nel primo tempo ha fatto un'ottima partita. Quindi
a proposito di partite, andiamo all'Allianz Stadium, la Juventus Women contro il Lione. C'è Camillo, buonasera Camillo.
Ciao Cami.
Ciao Marco, ciao Albi, un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
Per quanto riguarda un parziale che in questo momento vede premiare le francesi 1-0.
Sì, è una partita però viva. In questo momento c'è Bonanza, ha subito un fallo abbastanza duro, tra l'altro mi avete chiamato nel momento in cui la Juventus stava per pareggiare con un bel tiro da fuori area di Giulia Grosso, una delle migliori giocatrici in questo momento in campo per la Juventus. Ce la stiamo giocando onestamente, purtroppo c'è stata un'ingenuità da parte di Perromagnan e di Salvai che ha concesso il vantaggio da parte del Lione, però onestamente la Juventus sta facendo la sua partita e negli ultimi 10 minuti anche del primo tempo, adesso come rientrata, sta avendo delle occasioni per provare a pareggiare, quindi c'è partita.
Loro
sono le campionesse d'Europa, ma c'è partita e la Juve in questo momento sembra messa meglio in campo rispetto al Lione, che viene da una brutta sconfitta contro l'Arsenal per 5-1. Quindi onestamente è un momento dove la Juve può giocarsela e può portare a casa, secondo me, anche il pareggio. Poi vedremo se riuscirà a pareggiare in fretta, magari poi penseremo anche alla vittoria.
Cioè, c'è stato anche un infortunio di Gurrola, è mica news, perché abbiamo visto uscita in barella piuttosto dolorante dopo una caduta in area di rigore, le sono franate addosso, insomma, Gunnarsdottir e Endler, non benissimo.
No, ha avuto sfortuna, gli è cascata sulla gamba, prima Gunnarsdottir e poi anche il portiere, quindi è stata sfortunata, ginocchio sinistro, fasciata, potrebbe avere un infortunio serio perché la gamba gli è rimasta allo sotto.
Che succede?
Direi che potete esultare, potete esultare.
È il gol della Juventus.
Non la stiamo vedendo, ma siamo...
Ce la stai raccontando? Dici, raccontaci.
È stata una bella azione di Bonansea.
Non si può. Sì.
Una azione di Bonansea che è stata della diretta avversaria. E autogol del Lione, ma ve lo stavo dicendo, la Juventus era padrona del campo dall'inizio del secondo tempo, quindi è stato un lento susseguirsi di azioni che poi ha portato al pareggio autogol, ma gran bella azione di Bonansea, ecco.
E quindi cambia il parziale all'Allianz Stadium, 1-1, Lione 1 per quanto riguarda
campionesse d'Europa, non male, bene anche Camillo, abbiamo beccato la finestra giusta per sentire.
Beh, chiamano Talismano,
il nostro talismano di Social Club. Già il fatto che comunque la Juve avesse giocato il secondo tempo meritando era qualcosa, essendosi poi garantita l'1-1 ancora meglio. C'è possibilità di tenerlo fino in fondo? Secondo te si può ancora usare qualcosa di più?
Io ci aggiungo un pezzo, che livello è questa Juventus rispetto alle campionesse? Una storia infinita tra la Juve e Lione negli ultimi tempi.
Sì, hai fatto bene a dirlo, Marco, perché sembra che non si possa affrontare la Champions se non passiamo dal Lione. È un po' una tassa quella che dobbiamo pagare ogni anno di affrontare le campionesse d'Europa.
Sì.
Quindi, ma in questo momento io ho visto la partita e non c'è differenza. Lo stesso anno che pur la vittoria della Juventus 2-1 qua all'Allianz Stadium, era una partita a senso unico fino all'espulsione che portò il Lione in 10 e poi la rimonta della Juventus. Ecco, in questo momento qua invece io ho visto la Juventus giocarsi alla pari. A parte forse qualche minuto iniziale dove sembrava un po' spaesate, credo anche dalla sconfitta col Milan, che può aver portato magari delle incertezze nel gruppo di Montemuro, ma in questo momento siamo assolutamente padroni del campo e quindi credo che la Juventus possa provare anche a giocarsi le sue carte per la vittoria. Poi è ovvio che con loro non si può dare nulla per scontato,
chiaro.
Quindi è normale che poi devi essere concentrato, ci saranno dei momenti in cui soffriremo. Però credo che questa squadra, come ha già dimostrato nel corso della sua breve storia in Europa, possa giocarsela veramente con tutte. Tra l'altro adesso siamo 1-1, ma se dovessimo avere la forza di poter vincere, per il Lione si aprirebbe uno scenario molto 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 pericoloso.
Staremo a vedere,
è vero.
Avendo perso con l'Arsenal, se la Juventus dovesse fare i 3 punti questa sera, adesso speriamo, non vogliamo troppo con la fantasia, però se dovessimo riuscire a vincere sarebbe veramente un inizio di gironi, soprattutto per come sei stato sfortunato, perché l'Arsenal è fortissima, quindi onestamente credo che insomma dobbiamo giocarsi le nostre carte con le consapevolezze che qua allo stadio dovessimo prendere i 3 punti sarebbe veramente qualcosa di straordinario.
Per quanto riguarda il girone con Zurigo, appunto Lione, Arsenal e Juventus. Cami, ti salutiamo e ti ringraziamo, buon lavoro.
Ciao
Marco, Camillo, ciao a presto.
Buona Camillo partita. De Michelis, siete cambiato il parziale all'Allianz Stadium.
Abbiamo chiamato proprio al momento giusto.
1-1.
Abbiamo scelto.
Siamo andati allo stadio al momento opportuno.
Esperienza.
Ritorniamo invece in studio, rimanendo anche sui temi che hanno scandito questa prima ora insieme. Con mister Corradini abbiamo parlato anche della preparazione atletica, o comunque della condizione di molti giocatori. Io prima di andare verso il notiziario ascolterei ancora qualcosa. Ivroshin, regia, è pronto.
Buonasera Bianconeri, Marcello da Venezia. Allora, Szczęsny non è adatto alla Juventus,
attenzione,
perché non è un
attenzione.
Numero uno. Visto che la Juve ha sempre avuto numeri uno, Zoff, Tacconi, Peruzzi, Buffon, non è all'altezza. Locatelli, lentissimo. Bonucci è finito, Quadrado è finito. Alex Sandro non la menzioniamo nemmeno.
Trancia, molto trancia.
Poi buttate in campo i giovani e vediamo che succede.
Allora, sono d'accordo con che ci sia un cambio generazionale evidente, i senatori in questo momento sono sotto accusa.
È stato gestito non benissimo il ricambio generazionale, questa è la mia convinzione,
pezzo.
Mancano dei pezzi.
Cioè manca la generazione di mezzo.
Esatto.
Mancano i Dybala, i De Ligt,
quelli
i Bernardeschi,
quelli che
Ebrecian.
Erano giovani con Matuidi, Khedira, Mandzukic, erano giovani e adesso dovrebbero essere i veterani, invece... Non ci sono i veterani, c'è solo più Bonucci, Quadrado, ma sono troppo vecchi. Non c'è la generazione successiva e ci sono poi i Locatelli che
si
non sono ancora leader.
Un blocco generazionale.
Esatto, quello se noti con Ronaldo.
Con Ronaldo, sì.
Durante i tre anni.
Chiaro, magari corrisposto anche come
corrisposto
momento
magari
temporale.
Casualmente, ma quando, da quando è arrivato Ronaldo a quando è andato via Ronaldo, in, quel in quei tre anni lì si è fatta poca programmazione.
Dico dei giocatori che potrebbero essere senatori
Emre
oggi.
Emre Can?
Allora, l'ho detto, allora sì. Dybala innanzitutto. Che
Dybala.
De Ligt.
De Ligt.
Morata anche.
Morata. Emre Can.
Emre Can, a livello anagrafico, Bernardeschi. Sono quelli fondamentalmente.
Sì, quelli lì.
Quella generazione.
Sono andati via tutti.
Per quanto riguarda, ecco, magari un mix di giovani, di belle speranze, anche di ottime speranze, i Miretti, i Fagioli, i Sole, vedremo se gli Ealing Junior, con degli innesti che arrivano dall'infermeria in questo momento, Pogba, Di Maria, Chiesa, magari riesce a fare una squadra
magari.
Con grande esperienza,
magari.
Qualità
e qualche
freschezza.
Giovane.
Dentro gli metti ovviamente anche qualche senatore.
Perché no?
Un secondo, una seconda parte di stagione in grado di far girare globalmente l'anno. Però insomma questa è nella migliore delle ipotesi. Ci fermiamo un attimo, notiziario e poi ancora un'ora insieme. Rimanete con noi.
Terzo tempo.
La seconda ora di terzo tempo comincia adesso. Vi abbiamo raccontato in temporale il pareggio delle women contro il Lione per quanto riguarda la Champions League, appunto, che si sta giocando allo Stadium, ovviamente ad appannaggio delle donne. Fiorentina che ha pareggiato con Jovic contro il Başakşehir. Lazio che l'ha ribaltata per il momento contro il Midtjylland. Gol di Milinkovic, Savic e Pedro. 2-1 il parziale, 1-1 la Fiorentina, appunto, contro la squadra di Istanbul. Le vostre considerazioni che hanno a che fare invece con la Juventus, con la preparazione atletica, con i giocatori in grado di essere confermati rispetto a questa stagione, già proiettandoci a quella successiva. Per il cambio generazionale serve un allenatore che sappia far giocare la squadra in maniera organizzata, giocando un gioco di esaltazione, non di depressione, scrive Stefano.
Li ho visti poco esaltati e tanto depressi in questa stagione.
Attenzione.
Forse anche per demeriti loro, anzi quasi sempre per demeriti loro, perché poi l'atteggiamento fa la differenza quasi sempre. Se già scendi in campo non al 100%, non troppo motivato, un po' confuso anche dal punto di vista tattico, poi i risultati si vedono. Molte partite la Juve le ha consegnate nelle mani degli avversari. Monza, per dirne una, no? Per dire quella più emblematica, cioè
punto
quella
più basso in assoluto,
punto proprio in cui non hai fatto niente che dovevi fare. Ma anche andare a giocare come hai giocato a Lisbona, si può perdere in Champions, si può perdere in trasferta, si può perdere contro il Benfica.
In Champions e in trasferta.
Ma non si può giocare così, soprattutto all'inizio. Sembrava, non lo so, sembrava una squadra di una categoria inferiore, impaurita, intimorita. So, è una Juve che deve cambiare proprio registro mentale per tornare a fare la Juve, cioè tornare... Qualche anno fa si andava a Lisbona, si vinceva o si pareggiava, ma si faceva un certo tipo di partita. Quest'anno vai lì e hai paura. È qualcosa che alla Juve non capitava da anni.
C'è da dire che le portoghesi bene, ma anche male ultimamente. Sì. Ricordo un passaggio del turno agli ottavi che seguì da inviato, un'altra sfida con lo Sporting, un doppio confronto nei gironi. Poi però Porto e Benfica in questo caso sono le ultime due, no? Un'eliminazione agli ottavi, adesso un'eliminazione addirittura nel girone di qualificazione. Per quanto riguarda i vostri messaggi, siamo pronti per andare in regia. Sentiamo qualcosa con Yves che sta selezionando e mandando in play. Sentiamo. Pronti.
Buonasera signori, Cristian da Campobasso.
Cristian.
Il giudice sportivo ha appena chiesto gli atti.
Questo l'abbiamo già ascoltato probabilmente a inizio puntata. E poi, insomma, leggo anche io qualcosa.
Buonasera,
magari.
Signori.
Sì. Se non puoi avere top player, allora devi a maggio ragionare su una squadra con una mentalità divertente. Che significa? E con un gioco attuale. Ho capito forse cosa vuoi dire. Adesso siamo vecchi antichi per la sua missione. Anche l'ultima Champions ha fatto catenaccio, aspettando un'occasione, pensa che idee nuove. Stefano ce lo scrive. Vabbè, insomma, in molti invocano, Albi, un cambio drastico di gioco, di mentalità, una specie di anno zero. Ma quant'è che stiamo dicendo che la Juventus... chiedo scusa, è da Sarri che si parla di anno zero.
Da Sarri che si parla di anno zero, ecco... C'è una piccola differenza, in quel momento non c'era necessità di un anno zero, o meglio forse era
sì,
quasi
per andare a vincere in Europa.
E cioè in quell'anno con quella squadra tu non avevi necessità assoluta di un anno zero, potevi ancora continuare.
Ti prendo la rosa
si è
di
deciso
Sarri,
di fare un anno zero cambiando radicalmente allenatore, pur con dei giocatori non erano giocatori per una rivoluzione, no?
Si diceva anche, ti ricordi, per innescare al meglio Ronaldo. Ronaldo ce l'hai 3 anni, devi sfruttare adesso, no?
Sì, però secondo me è stata una scelta sbagliata dell'allenatore in quel momento sulla base della rosa che aveva a disposizione.
Vuoi la rosa di quella?
Sì,
di quell'anno.
In questo momento invece l'anno zero tu ne hai assoluta necessità, ne avresti già avuto assoluta necessità l'anno scorso, ma non sei ancora riuscito a arrivare quest'anno zero. Lo stai facendo faticosamente, mandando via Dybala, mandando via Bernardeschi, puntando su Bonucci e Cuadrado, che al momento non ti danno delle risposte che volevi. E oggi sei in ritardo. Secondo me con Sarri eri quasi in anticipo. Non hai trovato il momento giusto di fare questa rivoluzione, che forse a un certo punto ci voleva. Ma con Sarri era prematuro, perché Allegri in quel momento stava ancora vincendo, aveva ancora vinto, avevi dei giocatori per i quali non c'era bisogno di ripartire completamente, di cambiare totalmente. Quei giocatori ti potevano garantire ancora qualcosa, ma accompagnandoli con un graduale ricambio, con dei nuovi giovani da lanciare, con degli... E lì, secondo me, hai perso l'attimo.
Chesney, Buffon, De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Pjanic, Khedira, Ronaldo, Ramsey, Dybala, Douglas Costa, Alexandro, Danilo, Matuidi, Cuadrado, Mandzukic, Bonucci, Piazza, Higuain, Emre Can, Rugani, Rabiot, Demiral, Bentancur, Pinsoglio, Bernardeschi, Perin, Muratore, Zanimacchia, Frabot. Questa è la rosa del 2019-2020. Per quanto, vabbè, i nomi, quelli grossi, l'avete sentiti, no? Insomma, cioè, la Juventus aveva contestualmente nella stessa squadra Dybala, Higuain, Ronaldo, Douglas Costa e Mandzukic. Ma, cioè, voglio... ma quanti sono?
Douglas Costa devastante, a corrente alternata, ma devastante. Sono tanti, sono belli, sono bravi e
tutto.
Sono decisivi. E sono decisivi. Cosa che in questo momento... contami i giocatori decisivi di questa Juve, questa qua adesso.
Bisognerebbe iniziare a contare.
Lì tiri la monetina, chi prendi è decisivo. Qua i giocatori decisivi, Bonucci non lo è, Cuadrado non lo è più. Centrocampo, non so, Rabiot?
Sì, lo è stato adesso.
Lo è stato,
sì.
lo sarà.
Vlahovic quando segna è decisivo.
Sì, quando segna, Rabiot quando è in giornata, lì decisivi.
Ronaldo, ragazzi, vi ricordate Ronaldo alla Juventus? Ronaldo si partiva da 1-0.
Quasi sempre da 1-0. Le rare volte in cui non segnava, comunque qualcosa faceva, un giocatore che ti faceva la differenza. In questa Juve mancano i giocatori che ti fanno la differenza, che ti fanno, ti garantiscono un numero di gol. Vlahovic non è Cristiano Ronaldo, Ken lasciamo perdere. Cioè, alla fine se poi tu abbassi la qualità, metti giocatori medi buoni per campioni, la differenza si viene a notare.
E poi lì
esci ai gironi.
A un certo punto, tra l'altro quello del primo anno di Rabiot, però tu a centrocampo avevi oltre a Rabiot, avevi Khedira, Matuidi, Emre Can, Rabiot appunto, e Pjanic, e Bentancur. Quanti sono? Sono tanti. Cioè, sono tutti titolari potenziali. Poi sì. A un certo punto Bentancur addirittura toglie il posto a Pjanic, l'anno di Sarri. È l'ultimo anno dello scudetto, consideriamo quello sì. Anche. Andiamo in regia, vocali da ascoltare, poi l'ospite. Sentiamo.
Ciao Marco, ciao Alberto, Paolo da Barcellona.
Ciao Paolo, questo allora, è quello più lungo, questo è il messaggio
chi,
più lungo.
Chi potrebbe essere eliminato? Chi dovrebbe essere ormai... Chi dovrebbe partire, no? Dalla Juve ormai.
Vai.
Bonucci. Per me rimane nella storia. È sempre stato il nostro faro. Però Bonucci ha un difetto. Bonucci è permaloso, Bonucci è dispettoso.
Dispettoso!
E Bonucci sta remando contro. Sta remando contro il suo allenatore, contro la società, contro la squadra. E quindi non, per me sta facendo una brutta fine, cioè quello che non doveva fare. Poi McKennie, perché signori parliamoci chiaro, in Europa serve gente di qualità. Noi avevamo Khedira, un grande giocatore.
Abbiamo detto
McKennie
adesso.
Non è nemmeno lontanamente paragonabile a uno come Khedira.
Oh, di Khedira ci
e
si
poi
lamentava.
Volevo dire una cosa, scusate se mi dilungo, su Vlahovic. Sto sentendo che Vlahovic è nervoso, non dovrebbe giocare. Ma signori miei, noi abbiamo un unico forse buon giocatore, grande giocatore, centravanti, che ci garantisce i gol. E io sento che bisogna lasciarlo fuori, ma non scherziamo. Ciao.
Grazie davvero per questo messaggio. Siamo pronti per andare con grande piacere da Massimo Caputi, che ritroviamo. Buonasera Massimo, grazie di
ciao
essere
Massimo,
qui.
Ciao Massimo, benvenuto.
Ciao, buonasera.
Allora, in molti stanno considerando il momento della Juventus attuale di grande difficoltà, il più difficile rispetto all'era Andrea Agnelli, e prendono in esame il periodo che intercorre tra la partenza di Allegri, prima versione, e oggi, no? In mezzo tanti cambi di guida tecnica, tanti cambi anche dal punto di vista filosofico di un mercato che è sempre stato insomma una corsa anche a degli obiettivi nuovi. Il Covid ha fatto la differenza, mi sembra evidente, soprattutto per i grandi club. Ecco, c'è un momento particolare in cui la Juventus pensi che abbia perso la leadership, al netto del fatto che l'ultimo scudetto in dote lo porta Maurizio Sarri?
Ma io credo che la Juventus stia pagando l'incertezza e la confusione che ha caratterizzato proprio il post Allegri. Nel momento in cui si decide di separarsi da Allegri, sì, in quel momento si fa una scelta come quella di Sarri, però è una scelta di cui non si ha consapevolezza, nel senso è una scelta che quando tu prendi un allenatore come Sarri significa che credi nell'allenatore e quindi devi metterlo nelle condizioni di poter lavorare. Banalmente, adesso non per Evelis col senno di poi, ma vediamo Sarri nella Lazio quest'anno, il suo secondo anno, come la squadra abbia fatto un salto di qualità e come lo fece il Napoli a suo tempo. Quindi prendi Sarri, vinci lo scudetto, però cambi comunque Sarri perché non lo ritieni giusto per tanti motivi, credo non solo tecnici evidentemente, e prendi Pirlo, una scommessa. Allora, a me sembra tutto che sia stato tutto molto improvvisato e questo ha condizionato il mercato. C'è un Cristiano Ronaldo che ha inciso sia sulle casse della società, ma anche molto sul piano tecnico, perché la Juventus con Cristiano Ronaldo aveva un giocatore che gli risolveva le partite anche se la Juve giocava male. Sì. E questo ora non c'è. Ecco, per chiudere, credo veramente che quello che mi ha sorpreso della Juventus è la mancanza di programmazione, mi ha sorpreso l'incapacità di difendere le sue idee.
Quindi gradualmente anche smentendosi, no Albi?
Sì, esatto.
Quindi
sì.
Non è stata in grado di difendere quelle che sembravano scelte, non voglio dire filosofiche, che non la facciamo troppo difficile, stiamo parlando di calcio, ma comunque scegliendo allenatori che avrebbero avuto comunque bisogno di tempo. Io capisco che la Juventus debba sempre vincere o sia chiamata a vincere, quindi si fa fatica a concedere uno o due anni di passaggio, però per esempio Sarri aveva vinto il campionato, non è che aveva fallito la stagione.
Sì, è vero, quindi mi pare di capire che tu Sarri un anno in più gliel'avresti dato, come, di bonus.
Ma guarda, ripeto, io non sono stato dentro lo spogliatoio e non sono stato dentro le pieghe della società. Non so se Sarri è stato allontanato dopo il primo anno perché non ritenuto in stile o con l'ambiente piuttosto che nel rapporto con i calciatori. Rimane il fatto sì che io, se prendo Sarri, a Sarri gli devo dare almeno due anni, perché sennò è inutile che lo prendo.
Uh-huh. Ed è l'ultimo allenatore che è stato allontanato dopo aver vinto uno scudetto. L'anno prima stessa cosa con Allegri. A proposito di Allegri, Massimo, pensi che abbia ancora la forza, l'entusiasmo per cambiare questa stagione, anche la possibilità in virtù dei giocatori che rientreranno? E se sì, quale potrebbe essere un obiettivo a fine stagione in grado di far cambiare anche il giudizio globale? Un'Europa League vinta e quindi un accesso alla Champions diretto, un quarto posto in campionato?
Bah, guarda, faccio una premessa. Io non penso che Allegri sia né bollito né all'altezza. È un allenatore di grande esperienza, di grande capacità, a mio avviso anche di grande intelligenza, di grande praticità, ma è un allenatore che ha determinate caratteristiche e queste caratteristiche vengono esaltate soprattutto quando, avendo a disposizione giocatori di buon livello e anche giocatori disposti a sacrificarsi, a mettere il proprio ego, no, a disposizione della squadra, allora secondo me Allegri può è un allenatore efficace, è un allenatore bravo, un po' quello che per esempio anche per dire, no, quando si parla di Mourinho, cioè questi secondo me erroneamente vengono considerati solo allenatori motivatori o gestori e non allenatori. La verità è che loro hanno, intendono il calcio in maniera diversa. Detto questo, a mio avviso, al di là del fatto che questa Juventus era stata costruita e pensata in un modo e chiaramente poi si ritrova sul campo a dover pensare a giocatori, a formazioni diverse, ma detto ciò io ho la sensazione, vedendo la Juventus, che parte sempre con delle gran belle intenzioni, aggressività e tutto quanto, poi o alla minima disavventura o in un gol subito, ecco che la squadra un po' si perde, al di là si può discutere però perché non ha un'idea di gioco, perché qua e perché là. Io penso anche un'altra cosa, sì, che i giocatori, quando tu prendi Allegri, e Allegri è considerato ed è stato preso perché è considerato da tutti l'allenatore che risolveva i problemi, è come se ci fosse sempre l'alibi, tanto poi se la prendono con Allegri, cioè involontariamente, psicologicamente, a mio avviso, anche per i calciatori, che prendersi delle responsabilità diventa meno difficile, perché comunque tanto sanno, come è successo in tutti in questi momenti, non è che se la sono presi con i giocatori, se la sono presa tutti con l'allenatore, o sbaglio?
Sì. No, non sbagli.
allora, sai, questo... Purtroppo nell'economia di una squadra di calcio queste situazioni hanno il loro peso, non voglio dire che questo è il vero motivo, però cioè, come diceva, è tanto, no, e anche questa indecisione, no, che c'è nelle, o meglio, questa mancata programmazione degli anni precedenti fa sì che in questo momento la squadra è un po' a metà, no? Perché sì, sì, ha dei giovani interessanti che però, essendo giovani, non possono garantire quello che garantiscono giocatori fatti. Al tempo stesso ce ne sono altri che hanno finito il loro ciclo nella Juventus per età, perché sono troppi anni, e non ci sono, secondo me, non sono state avviate le pratiche per una sostituzione e riprogrammazione di alcuni giocatori. Cioè, un conto è avere Bonucci e Chiellini in difesa che stanno al meglio, sì, un conto è avere Bonucci che non è più quello di una volta e Bremer che pur essendo molto bravo però gioca per la prima volta in una grande squadra a certi livelli, che prima giocava con la difesa 3 invece adesso gioca con la difesa 2 quasi tendenzialmente, anche se ci sono stati dei cambi, che prendi Gatti che è un giocatore di prospetto ma che insomma viene dalla Serie B, quindi tutta una serie di cose che a mio avviso rendono molto complicato il cammino della Juventus, soprattutto perché dalla Juventus si pretende sempre il massimo e la vittoria. Vorrei però dire anche questo, che ora è importante questa parte finale di partite prima della sosta,
sì,
e qui secondo me un po' si decide, perché se la Juventus riesce a mantenersi vicina, comunque non troppo distante, quando se riprenderà a gennaio si comincerà un altro campionato, quindi è questa secondo me la fase decisiva per capire se la Juventus comunque può dire ancora la sua in campionato.
Ultimo, prima di salutarti, anche brevemente, ti chiedo, Massimo, come mai molti giocatori stanno deludendo? Cioè, le prestazioni dei giocatori sono figlie del momento o sono le prestazioni dei giocatori che producono questa involuzione? Giocatori come Bonucci, come Cuadrado, chiaramente fuori età, ma anche lo stesso Kenny, riconoscibile rispetto alla sua prima esperienza juventina. A centrocampo probabilmente si salva solo Rabiot. Anche Vlahovic sta facendo più difficoltà del previsto. Ecco, come ti spieghi questa situazione?
Allora, innanzitutto non è, diciamo, per voler dare per forza una scusante, però un conto è che Vlahovic poteva contare su Pogba, Di Maria al 100% e magari fra un po' anche di Chiesa, è un conto e invece ogni volta arrangiare una formazione perché ti manca questo e ti manca quest'altro, soprattutto ti mancano i giocatori su cui avevi puntato in qualche maniera di poter migliorare e far crescere la squadra, quindi sì, questa è la prima cosa. Ci sono secondo me dei giocatori che hanno dato tanto e che hanno un'età per cui sia sul piano anagrafico che sul piano delle motivazioni non hanno più la verve, la brillantezza che avevano prima. Cioè tu non puoi pensare che giocatori di 35-36 anni portino sempre la croce e che siano quelli che fanno la differenza. La fanno, ma mentre prima la facevano su 40 partite, oggi ti devi accontentare di 15-20. E quindi se non hai le alternative giuste per il livello a cui è abituata la Juventus, fai fatica. Certo, quindi certo. Quadrado, Bonucci, anche McKennie è un buon giocatore, ma non è il giocatore che ti fa fare il salto di qualità. Certo. Cioè, McKennie è un centrocampista di quantità e di gol che, se usato nella giusta nel modo, funziona, ma se è McKennie che deve fare cambiare le sorti della Juventus, allora significa che il livello si è abbassato e di tanto.
Tanti complementari, nessun protagonista, magari sarebbe
bravo,
anche interessante capire.
Cioè, la Juve, sì. Io insomma, adesso uno che magari se li scorda, ma senza andare troppo indietro, è un conto avere Pjanic, che è Pjanic, è un conto avere McKennie. No, sono due giocatori che al 100% credo che non ci sia partita.
Chiarissimo e preziosissimo come sempre. Massimo Caputi ai nostri microfoni.
Ciao Massimo,
grazie davvero.
È sempre bello sentirti. Ciao Massimo.
Grazie,
a presto.
Altrettanto. Ciao.
Massimo Caputi, ciao. A Radio Bianconera, quante considerazioni che hanno avuto a che fare anche, appunto, siamo partiti così, no? Con un riferimento a quel 19-20. Ecco, quali giocatori di questa squadra oggi sarebbero titolari in quella squadra di ieri? Difficile dirlo, eh. L'unico che sia rimasto, allora vado a memoria. No, ce ne son diversi che sono rimasti. Quadrado, Alessandro Bonucci, certamente Szczęsny, sì, pure. E basta, fondamentalmente. L'attacco è tutto cambiato.
Sì.
Il centrocampo pure. Adesso forse, sì, tranne Pinsoglia, magari Rugani, adesso mi vengono in mente, però dei titolari, ecco. Potrebbe essere questo l'interrogativo anche per l'ultima parte di trasmissione. Ci abbiamo qualcosa da ascoltare? Sentiamo qualcosa. Pronti.
Buonasera, Giuseppe da Matera.
Ciao.
Secondo me la Juventus deve fare solamente una scelta per quest'anno, visto che non vinceremo nulla. Cercare di capire quali sono i giovani in rosa su cui possiamo puntare. Quindi non devono più esistere le gerarchie, non deve giocare solo chi ha il nome o le presenze o l'esperienza, ma deve giocare chi in settimana merita e mangia il campo, secondo me. Poi ognuno è libero di fare le proprie scelte. Ma Miretti, Fagioli, Sulé, adesso non mi viene in mente il nome dell'altra ala, cioè questi giocatori.
Junior.
Se no arriviamo a giugno e cosa facciamo? Li diamo in prestito per poi ricomprarli tra 2-3 anni a 50
come Ken, ad esempio.
Grazie.
Allora, c'è solo una strada da intraprendere: via Allegri subito con un nuovo allenatore e una preparazione fisica da rifare durante la sosta. Il mercato di gennaio, la stagione tra campionato e Europa League, la possiamo salvare. Questa rosa al monte ingaggi più alto della Serie A, 14 nazionali. Dentro un terzino sinistro, un difensore, un centrocampista e una punta. Via gennaio Alessandro, via Bonucci, via l'americano, via Ken, via Quadrado e dentro i giovani. L'allenatore di così Dan tutta la vita. Giorgio Dalamezzi, ha le idee non chiare di più. Poi a me l'idea di Carnevali di essere giunto lì in panchina non mi dispiace.
È giunto lì, Carnevali, ci sono diversi nomi, però non lo so, vale tutto, cioè esce dalla Champions, rifondazione, rivoluzione, via mezzi giocatori, via tutta la società, via Agnelli, via Cherubini, vale un po' tutto, bisogna poi vedere.
Giuntoli non è un allenatore.
No, Giuntoli no, in società, dirigenza.
Carnevali di essere giunto lì in panchina. No.
In panchina per fare il dirigente,
per fare il DS.
Sì, per fare il DS.
Non mi dispiace affatto. Ricostruire con un giovane che le idee innovative e stile di vita, mi sembra proprio, mi auguro che venga fatta questa rivoluzione, una scelta del genere, piuttosto che ritorni come Conte o Deschamps. Raffaele da Bergamo. Quindi con Allegri.
Con Allegri. Chi lo sa. Deschamps è un nome di cui si parla anche perché dopo il mondiale mollerà, dovrebbe succedergli Zidane e poi chissà. Deschamps è un nome che io terrei lì insieme a quello di Tudor, insieme a quello di Conte,
sono tutti nomi,
insieme
allora
a quello di Mancini.
Se togli Mancini, hanno in comune questi nomi? Paolo Sousa,
hanno giocato la Juve, hanno vinto qualcosa.
Deschamps, Zidane, Tudor, Gasperini, sei ne ho fatti, tutti che hanno avuto a che fare con la Juventus.
Sì.
Ci sarà un motivo,
quasi tutti hanno vinto qualcosa da giocatori e anche da allenatori.
Allora, la rosa del 19-20 era tecnicamente nettamente migliore rispetto a quella attuale. Basta solo un nome, Ronaldo. Nonostante Bernardeschi, la cui partenza insieme a Ramsey e Arthur è stata un'ottima cosa per la Juventus attuale, dice Mario da San Benedetto. Si poteva puntare su Romero e Demiral, dice Andrea. Sì, effettivamente lì ti sei smentito due volte. Lì non si è capita. Cioè, io lì non l'ho capita a un certo punto. Perché tu poi, in quel periodo lì, sulla difesa hai fatto tanti cambi e ricambi, no? Facciamo così, capitolo difesa lo affrontiamo dopo, ci fermiamo un attimo, ritorniamo tra poco.
Terzo tempo.
Le 20 e 36 minuti, ancora insieme, ancora in diretta, tanti messaggi.
Sì, c'è una notizia anche dell'ultima ora che non riguarda la Juve, ma la leggiamo, perché è qualcosa di quasi incredibile. Ad Assago, Pablo Marì è stato tra le persone, i passanti feriti da un aggressore folle, che ha aggredito senza motivo accoltellando le persone ad Assago, e il difensore del Monza è ricoverato in ospedale ma cosciente, sta bene, starebbe bene, ma qualcosa di veramente incredibile.
Ed è successo, è un'ultima ora possiamo dirlo, 5 persone accoltellate nel centro commerciale di Assago, 3 sono gravi.
Non Pablo Marì.
Intanto, dalle notizie di cronaca a quelle di cronaca sportiva, la Lazio continua a vincere 2-1 contro il Midtjylland, 2-1 anche il risultato, doppietta di Jovic tra Fiorentina e Başakşehir.
1-1 tra Juventus Women e Lione al momento tiene il pareggio, al momento.
In questo momento, le 20 e 37 minuti. C'è qualcosa da ascoltare, Yves? Sentiamo. Ma sì, dai.
Ciao ragazzi, Roberto da Pinerolo.
Ciao.
Da chi ripartire e da chi non ripartire? Secondo me i giocatori da cui non ripartire, ormai penso che li abbiamo elencati tutti, vari Bonucci, Cuadrado, Alessandro, eccetera. Da chi ripartire? Bisognerebbe ripartire da un allenatore diverso da Allegri, da un allenatore che dà un minimo di gioco, di idee e che abbia voglia veramente di buttare dentro i giovani, non come fa lui nelle partite quando ormai sono chiuse o partite che magari sono inutili, come quella col Benfica, perché tanto ormai era persa. Sennò sappiamo tutti che se fossimo stati sull'1-0 per la Juve non avrebbe mai messi dentro quei giocatori lì.
E c'è chi scrive in giornata, ci segnala Iva, Iva è come un supermercato oggi, vanno tutti a fare la spesa a prendere i punti. E quanti punti invece la Juventus ha raccolto nel corso degli anni? Io credo comunque in generale in una parabola fisiologica che adesso anche basta, però, perché è già la terza stagione che la Juventus insomma ha un rendimento sotto le aspettative, sotto il potenziale. Dopo 9 scudetti un calo ci sta, però adesso credo che insomma sia anche troppo, ecco, rispetto al valore della rosa attuale, agli investimenti fatti in generale alla forza che ha avuto e che ha ancora la Juventus come club in Italia e in Europa, al netto di tutto quello che le sta accadendo attorno, ma è da tempo che dai materiali dello stadium, l'acciaio scadente che la Juventus,
cioè, è vero, l'acciaio scadente, me l'ero quasi dimenticato.
Cioè, è da lì che si parla. La Juventus vinceva lo stesso, ecco.
Sì,
non si è mai fatta distrarre.
Anzi,
troppo.
Le scivolavano addosso queste.
Le partite annullate per sole, te le ricordi?
Mamma mia. Io mi ricordo ancora il sopralluogo nel cantiere dello stadium 1200 anni fa, quando stavano ancora lavorando col caschetto. Con dei colleghi siamo andati a vedere questo stadio
pre 2011,
per forza, ma saremo almeno nel 2011 o 10 o 9.
Mi pare che ho seguito anche professionalmente quella parte lì legata al suo lavoro, e ricordo appunto di insomma grande attesa rispetto ai primi momenti. Ricordi che lo stadio fu costruito anche con dei materiali recuperati da delle Alpi.
Sì, esatto,
fu anche un esempio di
consegne, quasi. Sì,
fu un esempio di rigenerazione,
sì,
ecco, dal punto di vista anche di ecosostenibilità. Piccola parentesi, la parte del J Medical è ancora quella delle Alpi, è un pezzo di delle Alpi che è rimasto, rimesso a nuovo.
È vero. Alla fine è giusto così, se si può. E poi sono rimasti i pennoni simbolici, non sono proprio gli stessi, però insomma vanno a ricordare i pennoni delle Alpi, che era famoso per quello e per le vele sottostanti, ti ricordi?
Sì, c'è da dire che allo stadio vedi tutto benissimo, delle Alpi si vedeva tutto malissimo.
Una mazza.
Chi ha segnato?
Mi ricordo un derby, curva, quel gol di Del Piero di tacco, non ho visto una mazza, ho sentito, ha segnato, come ha segnato... Boh, non sapevo niente ed ero in curva, figurati.
Esatto, poi il terzo anello, insomma.
Vabbè, terzo anello, cioè, no, io ero il primo o il secondo.
Primo si vedeva pochissimo.
Esatto, io ero il primo.
Però c'era questa pista di atletico, penso utilizzata due volte.
Due o tre volte, ma negli anni 90 non si badava a spese, ecco. Però mi ricordo il primo anello quando arrivò Davids, tirò la maglia, non la presi, ovviamente io, però mi fu vicino. Quello è stato il grande successo di quella serata del derby,
meraviglioso,
delle Alpi, vecchio delle Alpi, vecchio freddo delle cane, un freddo disumano, no, ma io ho mai avuto così freddo,
l'aria che circolava in quello stadio,
una roba folle, non so perché, perché allo stadium adesso fa freddo, ma
è più raccolto, credo,
ma forse
anche, no?
al delle Alpi ho mai avuto freddo,
e delle come... Alpi mica per niente, insomma.
esatto, dei frighi,
vento gelido, sì, esatto. Grandi successi comunque in quello stadium, tant'è. Torniamo al 2022, per quanto riguarda, ecco, i nomi che stanno intorno alla possibile futura panchina bianconera, Dionisi, scrive un nostro amico, e poi
mi sembra un po', non lo so, non mi sembra un'ipotesi,
ma sai,
molto
però Lippi quando arrivò alla Juventus arrivò
dal Napoli.
Allegri quando andò al Milan arrivò dal Cagliari,
è vero.
Basta, adesso non sono molti, sì, aspetta, vabbè, lo stesso Ancelotti alla Juventus arrivava dal Parma.
Sì.
Cioè, nel senso, ci sono state in passato delle intuizioni di tecnici che poi sono diventati grandi in una grande.
Sì, è vero.
Adesso però, è un pochino più difficile, adesso si va subito sul nome un pochino più alla page.
Alla,
no?
Juve forse Deschamps è stato uno degli
Deschamps ultimi. Aveva fatto una finale di Champions.
Sì, è vero, però non era... Lippi prima di lui, Deschamps,
Il Trappa arrivò giovane.
Arrivò abbastanza giovane, sì.
Capello al Milan arrivò giovane.
Sì, alla Juve no, era già Capello. Stavo ragionando.
Lippi arrivò, diciamo, giovane, tra virgolette, nel senso arrivò da una grande.
Adesso facendo questi ragionamenti c'è qualcosa che mi spinge a pensare che la Juve potrebbe fare dei ragionamenti, ma è solo una mia ragionamento, non ho degli elementi, Paolo Sousa, mi sembra.
È Paolo Sousa.
Secondo me
fa un calcio propositivo.
Se ci pensi,
è un ex Juve.
L'identikit è quasi perfetto. Cioè, Dionisi, ma perché? Cioè, Paolo Sousa potrebbe avere un senso.
Poi Dionisi è molto allegriano come stile.
Sì,
penso che si possa andare. Eventualmente si andrebbe su un calcio un po' diverso.
Secondo me, Dionisi, mai nella vita.
Su Paolo Sousa, io ho delle riserve.
Io pensando
positive, nel senso che.
Cose.
Già se ne parlava, se ti ricordi, di Paolo Sousa. Già tra il 2016 e il 2017 io seguì da inviato la sfida persa dalla Juventus contro la Fiorentina, lì fu messo in cantina il 3-5-2 la volta dopo, ricordo con Paolo Sousa in panchina, la volta dopo ti ricordi allo stadio il nostro stupore nel leggere la formazione con tutti dentro, e da lì la Juventus svarò il 4-2-3-1, no? È un allenatore che poi portò a Cardiff, che riuscì anche a far male alla Juventus, Paolo Sousa, in quella stagione, ma poi si perse un po', effettivamente è uscito dai radar, una intervista che ha a che fare con il nostro network, no? Di recente, è proprio con l'ex centrocampista bianconero.
Mm-hmm. Esatto.
Facciamo questo, andiamo in regia, ci sentiamo qualcosa.
Io terrei Danilo, ma solo da affiancare a Pinzoglio in panchina come motivatore e basta, ma non lo farei giocare perché secondo me oramai anche lui ha dato. Non è tra i migliori, viene considerato solo per la sua grinta, per il suo attaccamento alla maglia, ciò che anche Bonucci ha avuto, quindi non vedo questa differenza di trattamento, perché di errori ne ha fatti tantissimi anche Danilo, però verso di lui
però
non
meno
c'è
degli
questa,
altri,
questa crocifissione mediatica e da parte dei tifosi.
Ma forse perché errori ne ha fatti anche lui, il reparto difesa è un reparto che è venuto a mancare, gli errori li hanno fatti tutti, li ha fatti anche lui. Secondo me ne ha fatti molti meno rispetto ad Alessandro e meno rispetto a Bonucci, quindi per questo motivo è forse stato il meno peggio, sicuramente non il migliore perché in difesa in questo momento la Juve non sta brillando, però tra i titolari, tra virgolette, forse è stato il meno peggio.
Una cosa che vorrei sottoporre anche alla vostra attenzione, ne ho parlato ieri, ecco, Allegri, io ribadisco, nonostante il momento di difficoltà, non credo che sia diventato in due anni un allenatore non più capace di vincere, ha vinto tanto, ha avuto anche delle idee brillantissime, ribadisco, insomma, non si perde la stima verso un allenatore anche in virtù di grandi sconfitte che stanno caratterizzando questo momento, e parlo personalmente. Ancelotti all'Everton, al Napoli non fece tanto diversamente. No. Detto questo, a me di Allegri non è piaciuto, come mi piacque all'epoca, no? Il pallone bianco, come questo il pallore dei giocatori bianco, come questo pallone quando si affrontava il Malmo. Sì. A me non è piaciuto il discorso che ha fatto considerando la sfida contro il Paris Saint-Germain, dicendo la Juventus dovrà andare a giocarsi la qualificazione col Benfica. Tu lì mentalmente, secondo me, ha iniziato a costruire l'eliminazione nella testa dei giocatori.
Andiamoli e prendiamoci gli schiaffi.
Ma come la Juventus deve avere comunque l'obbligo di andarsela a giocare comunque, nonostante tutto, in Champions League, anche contro il Paris Saint-Germain, in questo modo, certo. Lì, ripeto e ribadisco, ha iniziato a instillare nei giocatori probabilmente il tarlo di non avere la forza, avere la coesione, l'unione per andare a giocarti questo girone H, che ormai insomma potrà solo raccontare eventualmente di Europa League. Siamo pronti per andare da Fabio Vergnano. Buonasera.
Ciao, Fabio,
grazie di essere qui.
Ciao a tutti, buonasera a tutti, sono qua.
Parti da dove vuoi, insomma, tanto ci sentiamo tutte le settimane, in questo momento c'è molto da raccontare ma poco di positivo, dopo otto anni di ottavi quest'anno la Champions si ferma qui.
È difficile raccontare, cioè è difficile da partire da cosa, perché dovunque peschi, nella Juve, in campo e fuori dal campo, in questo momento mi pare che la situazione non sia rosea, ci sono problemi grossi da tutte le parti, sono quelle, però rimanendo a quelli che conosciamo meglio, nel senso di cui parliamo più spesso, di cui i tifosi parlano di più, i problemi del campo, direi che si è evidenziato con Benfica lo stato attuale della Juve,
sì.
Stato che secondo me non butterà, cioè non vedo la scintilla, non vedo la mossa tattica, non vedo nulla, anche perché Allegri mi pare che non sia assolutamente nelle condizioni di cambiare l'andamento delle cose, di continua a dire che non è un fallimento l'eliminazione, è uno che dice quello, vuol dire che già vive in un mondo tutto suo, che non capisce, che non si rende conto, o lo fa per dare un sostegno psicologico alla squadra, ma i giocatori non sono proprio scemi da avere bisogno di uno che gli dica no, siete bravi. Invece lui continua a dire queste cose che non stanno né in cielo né in terra, continua a dire, vive veramente avulso dalle cose reali, vive in un suo mondo, e soprattutto non fa nulla per cambiare la situazione. Adesso vedrete che magari sabato metterà in campo Illing, quel ragazzino,
sì.
Perché l'ha visto giocare bene, giustamente, ma lo brucia magari, perché se questo sbaglia, certo, partita, com'è più che possibile, perché uno di 19 anni che non ha mai, che può sbagliare, può azzeccare quei 20 minuti benissimo, ma se lo metti magari in campo subito o gli chiedi chissà cosa e sbagli, lui rischia di fare queste cose sulla spinta emotiva del momento, senza una logica, una programmazione, senza una visione ampia di come stanno le cose, e questa è la cosa più allarmante secondo me.
Chiarissimo, Fabio. C'è un punto di non ritorno oltre il quale verranno prese dei provvedimenti, cioè non so se vuoi ragionarci, pensare l'uscita, la non qualificazione all'Europa League, una sconfitta contro l'Inter, non ti so dire, ma secondo te da qua alla pausa che è imminente ci può essere un momento nel quale la società può dire no, aspettiamo un attimo, adesso però bisogna un attimo fare dei ragionamenti sul futuro di Allegri, perché non si può andare avanti così?
Allora, l'uscita dall'Europa League mi pare quantomeno improbabile, perché visto il risultato del Paris Saint-Germain, della differenza gol che c'è, mi sembra folle che la Juve non vada avanti, non si qualifichi, poi se andrà oltre non lo so. Per il resto forse dovrebbe perdere tutte le partite di qui alla sosta, e allora magari ci meditano un attimo. Però secondo me no, ma secondo me hanno deciso che questo è adesso, aspetteranno dopo il mondiale che Pogba e Di Maria, il quale tra l'altro mi sembra che abbia una voglia di tornare come io, di buttarmi dal quarto piano, e quindi non lo so, aspettano quello, quando lui avrà tutta la squadra al completo, metti che vinca la prima partita bene, faccia 4 gol e dirà: avete visto che mi mancavano i giocatori, che è vero che li mancano, ma è altrettanto vero che non ha fatto nulla per fare in modo che questa squadra si comporti bene anche senza questi, che peraltro non vorrei ripetermi, ma io l'ho detto già all'inizio e continuo a ripeterlo: la Juve non ha preso, ha preso due fuori classe, ma due fuori classe che non erano in condizioni buone.
Sì,
Pogba, certo, erano 2 anni che non giocava quasi, giocava poco. Di Maria era uno che infortuni ne ha sempre avuti tanti. Evidentemente se uno si stira dopo il primo scatto, un motivo c'è.
Sì.
Quindi anche lì nelle scelte sono stati molto avventati, secondo me, come sono stati avventati sul mercato alla fine, che hanno comprato pur di prendere in 3 ore hanno comprato Paredes, Milik, sì, Kostic, così a lei prendiamo all'ingrosso senza stare a guardare la qualità. Ma insomma, mi pare proprio un disorientamento più totale e una situazione veramente che non ricordo negli anni. Ricordo anni bui della Juve, ma con un disorientamento societario così veramente difficile da ricordarlo.
Tornando indietro, l'ultimo trofeo internazionale datato 1999, la Coppa Intertoto. Possiamo escluderla dal novero. Ancora prima si va alla Supercoppa Europea del 97, vinta contro il Paris Saint-Germain con un punteggio tennistico. È l'ultimo questo.
Ricordo.
E poi ci sono tante finali in mezzo, insomma, e tante avventure. E può la Juventus con questo palmarès a livello europeo snobbare una competizione come l'Europa League? Ti chiedo direttamente questo.
Ma non lo fanno, primo perché l'Europa League porta quei 20 milioni di euro, credo, se la vinci, che proprio in questo momento non farebbero schifo a nessuno. E poi perché ci vanno a dignità, insomma, ti sei comportato male, adesso in Champions, adesso almeno cerca di salvare la faccia. Non so come, perché a parte bisogna vedere chi affronterà.
Ma poi appunto ci sono squadre, c'è lo United, c'è il Barcellona, c'è l'Arsenal.
Appunto. Puoi superare il turno prossimo, il primo turno, poi però alla resa dei conti o sei un'altra... magari quando arriveranno le sfide più importanti la Juve avrà recuperato Chiesa e tutti, allora potrà anche essere una cosa più attendibile, più seria. In questo momento con questa Juve non sono evidentemente in grado di vincere l'Europa League, che comunque devono farla se sono professionisti seri col massimo impegno.
Ah, certo.
Questo
ci mancherebbe.
È fuori di dubbio.
Sì, sì, sì.
Perché non fare la figura che fece la Juve in Europa League con Conte, quando pur di fare il record dei 102 punti snobbò l'Europa League in una maniera ignobile, perché lui puntava a fare il record campionato dell'Europa League.
Ma questa cosa gli si sta ritorcendo contro, perché adesso magari nella sua testa pensò Conte, rimarrò nella storia con i 102 punti. Pensando ai 102 punti, molti tifosi ricordano la finale di Europa League.
È vero.
Nel senso, un po' un contrappasso.
Certo, fu veramente una cosa scellerata, un errore
abbastanza
dei non tantissimi compiuti da Conte, ma quello fu un errore grande, veramente un ragionamento che non stava né in cielo né in terra. Lui voleva passare alla storia per il record dei punti e tutto il resto non gliene fregava niente.
Mai snobbare un trofeo,
no. Poi internazionale
mai nella vita, sì, internazionale ha maggior ragione. E soprattutto se giochi la finale in casa,
sai,
perché
com'è?
Una mano
che
te la
ti
può
capita
dare
tutti i giorni.
Quello stadium, in quelle situazioni, ti dava una bella mano in casa. Quindi, vabbè, lì è stato veramente un errore di valutazione che poi a posteriori è costato caro. Fabio, prima di salutarti, ti chiedo questo: ma come mai la difesa è rimasta pressoché invariata rispetto all'anno scorso? Sono andati via Chiellini, sono andati via De Ligt, però è arrivato Bremer. Però è una difesa che fa acqua da tutte le parti. Cioè, è bastato veramente questo ricambio? Fuori due, dentro uno, per provocare questa emorragia di gol?
A parte che appunto avessero avuto Bremer, non lo so se le cose andavano meglio, però insomma sarebbe stato importante. Il lato, l'aspetto più negativo è Bonucci, che ormai è un è un palo della luce in area, e purtroppo anche lui, per lui c'è stato un crollo. Bonucci ha avuto un crollo dopo tanti anni, dopo aver dato tanto, dopo essere stato una delle colonne fondamentali della difesa della Juve, Bonucci non esiste più, e quindi bisogna tenere conto anche di quello. Le alternative sono il povero Gatti, che lo butti dentro i Champions, che è uno che ha giocato in Serie B fino all'anno scorso, e anche lui si arrabatta come può, Alessandro, che sappiamo tutti quello che è, e se no, come alternativa estrema, abbiamo ancora Rugani, che, cioè, voglio dire, in difesa la Juve dovunque pesca in questo momento, a parte Bremer, che secondo me è l'unico che dà qualche garanzia, e gli altri siamo messi male. Ah no, dimenticavo
c'è Danilo
che effettivamente, ragazzi, uno che dove lo metti sta e si fa veramente in quattro, e uno è encomiabile Danilo, però per il resto ci sono dei vuoti. Il numero uno è Bonucci. Bonucci veramente ormai, mi spiace dirlo, perché un rapporto ottimo con lui, lo apprezzo tanto, ha dato tanto alla Juve, ma è inguardabile in questo momento, inguardabile.
Fabio, grazie come sempre per la tua presenza, a presto.
Ciao Fabio.
Grazie a voi, buona serata.
Alla prossima, settimana con Fabio Vergnano, uno dei nostri riferimenti anche dal punto di vista giornalistico, che interpelliamo praticamente tutte le settimane. Intanto i finali, la Juventus la pareggia, le Women pareggiano 1-1. Contro il Lione 1-1, 2-1 la Lazio vince contro il Midtjylland, e come detto confermato il 2-1 anche per la Fiorentina in Conference League contro il Başakşehir, rispetto al match invece di Europa League della Lazio di Maurizio Sarri, che oggi è ritornato. Tu l'avresti mai detto? Si parla che Sarri in una trasmissione del 2022 venga menzionato 3, 4, 5 volte in chiave Juve.
Non l'avrei mai detto, ma è normale che un allenatore come Sarri, che poi è andato alla Lazio e poi sta facendo bene, soprattutto in quest'ultimo periodo alla Lazio, è normale che provi che rimpianti. Fosse andato al Başakşehir, avesse fatto così. Non ne
tipo Pirlo, che tipo in quella zona là,
da quelle parti, esatto.
Ad esempio, allora intanto Raffaele da Bergamo diceva, intendeva Dionisi, ha sbagliato, poi Giuntoli ottimo anche come DS, ragazzi, allora ecco, potremmo chiudere con questa lista, poi abbiamo qualcosa da ascoltare? Allora, leggo la lista di nomi, no? Il giochino iniziato a inizio puntata, chi meriterebbe secondo voi a oggi la Juventus il prossimo anno? Ci risponde il Leone da Pordenone. Devono restare Perin, Pinsoglio, Bremer, Danilo, Gatti, Cambiaso, Kostic, Ealing Junior, Miretti, Rovella, quindi ci mette dentro anche Cambiaso e Rovella, Zaccaria, anche Zaccaria evidentemente.
Zaccaria, me l'ero dimenticato.
Tutti che ti ritornano, Milik, Vlahovic, Chiesa, Sole, come allenatore vorrebbe Conte, e in dirigenza vorrebbe Giuntoli. Questa è la lista della spesa.
La nuova Juve, nuova da tutti i punti di vista, con un cavallo di ritorno come Conte.
Sentiamo qualcosa?
Garanzia.
Chiudiamo con i vocali, con le voci.
Vai.
Ciao ragazzi, ciao. Roberto da Pinerolo.
Ciao Roberto.
Io volevo fare una considerazione. So che è impossibile, so che non succederà mai. Visto che la Juve adesso attualmente è fuori dalla Champions, ma in Europa League e in campionato il percorso è fortemente compromesso, perché la ricorsa a scudetto è diventata pressoché impossibile sul Napoli, visto che 10 punti sono tanti al passo che il Napoli va e al passo in cui va la Juve attualmente. Non sarebbe il caso, sfruttando adesso a novembre la pausa fino a gennaio, di cambiare allenatore e prendere qualcuno in grado di lavorare con i giovani e andare a mirare nuovi obiettivi, visto che quelli principali sono sfumati, ovvero cercare di vincere l'Europa League, che ci darebbe accesso alla Champions League da prima fascia, quindi la squadra che vince il campionato, e ci porterebbe a giocare comunque sul prossimo anno una finale di Supercoppa Europea,
che è una bella competizione.
Buttala via. È difficile, però cambi in corsa, la Juve storicamente non ne fa tanti, però questa potrebbe essere l'occasione almeno per valutarlo, un cambio in corsa. Il primo appuntamento a livello di bilancio sarà a novembre, durante la pausa, lì si tracceranno un pochino le fila di questo inizio di stagione e si faranno le valutazioni per quello che potrebbe succedere. Allegri non è blindato, Allegri si gioca il futuro nel prossimo mese e da qui fino a fine stagione, quindi vedremo cosa succederà sulla base dei risultati che otterrà sul campo.
Staremo a vedere. Albi, grazie come sempre. Yves Rocher in regia. Rimanete con noi perché c'è il serale di Roma. Buona serata.
Ciao.
Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.